da rossa che scende le scale verso un palco con un microfono come se si apprestasse a dare un annuncio e ci dice Corriere della Sera che Putin disarma la Wagner, il capo è in esilio. Ieri è stata data la notizia che Prigozhin è arrivato in quel di Minsk in Bielorussia. Diamo uno sguardo anche a Repubblica, visto che il mio socio vedo che è impegnato in tutt'altro, che titola il giornale fondato da Eugenio Scalfari con le spine di Panetta. Panetta, abbiamo appena detto, è il nuovo commissario, è il nuovo presidente di Banca Italia, figliuolo commissario per l'alluvione. Invece Bonaccini, scelta centralistica. Anche su Repubblica, gli strascichi del tentato colpo di stato della Wagner, la brigata Wagner ora uno stato, con una foto di Prigozhin intento a parlare con soldati al fronte, che occupa gran parte della prima pagina di Repubblica di oggi. C'è una notizia, troveremo anche su altri giornali, che è quella riguarda il nuovo codice della strada, perché ieri è stata una giornata in cui il governo ha annunciato di rivedere in senso restrittivo le norme che regolano il ritiro della patente. Si parla di test salivari per la positività alle droghe che se l'hanno introdotto. Infatti Repubblica ci dice che il nuovo codice della strada è a tolleranza zero. C'è anche nella pancia di Repubblica ancora una notizia riguardo alla sanità pubblica. Questa volta a prendere parola è il ministro alla salute, che ci dice che non smantellerà, ma che occorrono 3 miliardi in più per risanare il deficit.
E noi passiamo quindi alla Stampa, che mantiene, diciamo, la stessa linea degli altri giornali letti fin qui. La foto di copertina è dedicata a Putin che scende le scale del Cremlino, voleva uccidere tutti, Lukashenko ha convinto Putin a salvare Prigozhin e la Wagner. In taglio basso, la rivolta dell'esercito, ultimo incubo di Vlad, il Dnipro come il Don, scacceremo i russi. Ancora quindi sulla vicenda che ha coinvolto appunto la brigata Wagner e il governo di Vladimir Putin, ci sono numerose, insomma, analisi anche oggi sui giornali, come d'altronde negli ultimi giorni, sulle presunte debolezze o rafforzamenti di Putin in merito alla questione della Wagner. Ieri appunto c'è stato questo discorso alle forze armate, in più in generale alle forze di polizia e servizi segreti russi. Putin ha cercato, insomma, di rafforzare anche a livello di immagine la propria presenza sui media attraverso questo discorso della giornata di ieri. Ancora taglio alto, il governo contro la BCE, Banca Italia si appanetta, Tajani e Salvini, rialzo dei tassi delusi dalla Lagarde ci porta in recessione. C'è poi un titolo sul codice della strada, Salvini presenta il nuovo codice della strada, ti stronchi di canne via la patente, stop anche per chi guida al cellulare, scrive Paolo Russo, pugno di ferro per chi guida sotto effetto di alcol e droghe, stop ai monopattini selvaggi, ma è più abbandonati sui marciapiedi o lanciati contro mano, ma in compenso obbligati ad avere targa e assicurazione. Non c'è null'altro di interessante per quanto riguarda la Stampa, quindi possiamo passare tranquillamente al Fatto Quotidiano, che continua a calcare la mano sulla vicenda, sull'affair Santanchè. Santanchè, casa al Pantheon e Maserati pagate da Visibilia, la maggioranza rinvia al 5 luglio il dibattito alla Camera, foto di copertina dedicata proprio alla deputata Santanchè alla guida di una decappottabile, dipendenti non pagati o licenziati e debiti confische ai fornitori, ma per lei il bolide da 77.000 euro e l'alloggio da 19.000 euro più spese per Chuck, però la redazione non c'era. Ancora in taglio alto, da Mosca all'India, ma che sanzioni, il petrolio russo nell'Unione Europea grazie alle big oil europee attraverso alcune triangolazioni, un articolo che andremo a leggere nella seconda parte della nostra rassegna stampa. Ancora sulle conseguenze del tentato golpe della Wagner, il golpe Wagner aiuta Stoltenberg a restare alla NATO, il superfalco atlantico resta appunto in sella alla guida dell'alleanza atlantica. Ancora Lukashenko disse a Prigozhin fai la fine dell'insetto, qui le testate atomiche. in taglio basso per l'alluvione c'è Figliuolo, Panetta andrà a Banca Italia. Ancora sui rifiuti della nostra città, Trasporti e Gualtieri, i tre disastri di Roma, la capitale soffoca come d'altronde è d'abitudine in questo periodo dell'anno, con la capitale appunto in difficoltà e i giornali che calcano la mano. Nastasia Ubico dalla SIA e pure nel CDA Iervolino, collezione di cariche ancora sulle nomine dei vertici apicali delle principali agenzie governative che stanno proprio andando in porto in questi giorni. A questo punto io direi che possiamo andare avanti con la lettura degli altri giornali.
Messaggero, che oggi titola Messaggero, quotidiano diretto da chi è diretto il Messaggero? Stavo per dire edito da Caltagirone, ma
coglie,
non lo so, non
mi
lo
coglie
so,
impreparato, però adesso ci informiamo.
Mario Aiello tuttora? Chissà. Comunque il Messaggero oggi titola sulle misure economiche del governo, scelta in parte in controtendenza rispetto a quanto fatto dagli altri quotidiani. Ci parla delle bollette e degli aiuti fino a settembre, perché il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo sconto su luce e gas. Poi anche il Messaggero arriva sulle nomine invece per l'alluvione a Banca Italia. Figliuolo nominato commissario per l'alluvione, i governatori di Emilia, Marche e Toscana saranno i vice, Polizia di Stato, Rizzi vicario, scusate, stamattina facciamo la solita difficoltà. E invece la svolta del governo su Banca Italia a novembre, Panetta al posto di Visco. Sempre sul Messaggero trova spazio la cronaca di un piccolo giallo su cui si sono concentrati ieri i media italiani. Manager italiano fermato a Londra fugge ad Abu Dhabi. Si tratta di un manager abruzzese che era stato fermato per possesso di droga a Mosca, che invece è riuscito a eludere i controlli di sicurezza mentre era in libertà vigilata e a scappare. Ieri i quotidiani online per tutta una fase della giornata si interrogavano su dove fosse finito, perché era scomparso dalla Russia e non si sapeva dove e come era riuscito ad approdare altrove. Si è scoperto poi in serata che stava ad Abu Dhabi.
Per la serie Radio Onda Rossa Utile, il direttore del Messaggero si chiama Massimo Martinelli, che è succeduto a Virman Cusenza nel 2020.
Ma pensa te. E a proposito di direttori di giornali, il Manifesto ha cambiato il suo proprio ieri. Oggi ospita sulla prima pagina di oggi l'editoriale di Andrea Fabbozzi, che ha preso il posto di Norma Rangeri, che dice: una passione militante, raccoglie questo testimone, inaugura la sua direzione del quotidiano fondato da Rossana Rossanda. E Manifesto che ospita una foto di Figliuolo, del generale Figliuolo, a tutta pagina, con un titolo eloquente: la macchina del fango, dai vaccini all'alluvione. Il governo annuncia la nomina del generale Figliuolo a commissario per i territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana. Le risorse non ci sono, ma intanto Bonaccini e il PD sono spiazzati. Meloni copia Draghi e sceglie anche Panetta alla guida di Banca Italia. Sempre sul Manifesto ci sono un paio di articoli di commento a quanto sta succedendo in Ucraina. Putin arruola la Wagner, Prigozhin arriva in Bielorussia, riferimento ovviamente è all'assorbimento nelle file dell'esercito russo dei miliziani, dei contractor, non so come definirli, insomma, dei membri della Wagner, nel giorno in cui invece il presidente bielorusso Lukashenko ha dato asilo di fatto al capo Prigozhin, fuggito dalla Russia. E un commento su questo anche di Alberto Negri, che scrive in spalla destra un articolo che si intitola Resi conti, non ferma la guerra e le guerre, che spazza il campo dall'illusione che lo scontro interno tra Wagner e governo russo e ministero della difesa russo potesse essere un passaggio che in qualche maniera avvicina la pace. All'interno il Manifesto ci annuncia che parlerà anche di tassi di interesse, con ancora su a luglio e con il governo Meloni nel panico, e delle conseguenze, insomma, dei after le elezioni in Molise. Allarme Molise, campo largo si restringe, perché come sapete in Molise si è votato lo scorso fine settimana per le regionali, e nonostante Movimento 5 Stelle e Sinistra e PD fossero coalizzati, le cose non sono andate affatto bene. Direi che anche per il Manifesto abbiamo letto tutto quello che si poteva leggere.
E quindi passiamo serenamente al Domani, che titola: Meloni si affida ai tecnici, in Emilia tocca a Figliuolo, a Banca Italia arriva Panetta, il Consiglio dei Ministri ha avviato l'iter per la nomina del successore di Visco, non sarà Bonaccini il commissario, la Premier gli preferisce il generale, scrive Vanessa Ricciardi sulla prima del Domani. Grandi polemiche hanno accompagnato ieri appunto questa nomina, che era un po' nell'aria, quantomeno che non fosse Bonaccini, diciamo, il designato, per questioni politiche. Poi appunto lì infuriata la polemica politica sul fatto di, diciamo, di operare una scelta politica rispetto a un'emergenza così, così pressante, ma tant'è, insomma, che la Premier, insomma, ha deciso poi di nominare il generale Figliuolo, peraltro una circostanza questa di una catastrofe naturale all'interno di una regione governata da un da una parte politica opposta a quella della, del governo centrale, che non è stata proprio comune almeno negli ultimi 15 anni, che la Meloni, insomma, ha cercato di interpretare in questo modo, provando a non offrire, diciamo, un palcoscenico politico importante a, a Bonaccini attraverso la guida della ricostruzione, sullo sfondo ovviamente Salvini che premeva in maniera importante affinché Bonaccini fosse esclusa, anche perché il, la candidata del centrodestra alle ultime elezioni contro Bonaccini era stata designata proprio dal, dal segretario della Lega. Sulla l'editoriale di prima pagina del Domani è a firma di Gianfranco Pasquino, come spesso accade nel regime di Putin i cambiamenti sono possibili, autoritario non totalitario. Gianfranco Pasquino appunto fa una disamina di degli avvenimenti degli ultimi giorni in Russia e di come appunto il potere politico a suo, il potere politico di Putin a suo parere non sarebbe così granitico come, come sembra e come la Wagner avrebbe dimostrato. Noi a questo punto possiamo passare ad Avvenire, che è l'unico giornale che dà risalto a, per ovvi motivi che non dobbiamo stare qui a spiegarvi, alla missione del Cardinal Zuppi in Ucraina e in Russia. Zuppi bussa a Mosca, dopo il viaggio a Kiev il Cardinale vuole incoraggiare gesti di umanità e vie per una pace giusta, missione dell'inviato del Papa in Russia, attesi incontri con il Patriarca della Chiesa Ortodossa Kirill ed esponenti politici. Putin disarma i ribelli della Wagner, Prigozhin va in Bielorussia, l'Ucraina avanza. Ancora in taglio basso, alluvione, poteri a Figliuolo col cellulare patente sospesa, le decisioni del CDM, il governo sceglie Fabio Panetta per Banca Italia. Non c'è null'altro di interessante dalla prima dell'Avvenire, quindi passerei la parola dall'altra parte del tavolo.
Se sei d'accordo, io passerei a questo punto a giornali che hanno titoli leggermente differenti dagli altri. In particolare parlerei del Dubbio, che come sapete è il giornale delle Camere Penali Italiane, e quindi è un'attenzione sui temi della giustizia. Ovviamente i temi della giustizia oggi riguardano soprattutto la... qui c'è la relazione di Davigo in commissione parlamentare, direi così, comunque l'intervento di Davigo in commissione parlamentare. Il Dubbio è molto critico, dice il solito Davigo, processi lumaca a colpa degli avvocati, in commissione si parla di prescrizione, c'era anche l'ex toga, fresca di condanna, questo tema del fatto che Davigo da pregiudicato si andò a intervenire in una commissione parlamentare è stato utilizzato molto soprattutto da Libero, dal giornale dei giornali di destra, perché come sapete Davigo ha fatto una crociata ormai lunga decenni contro il fatto che pregiudicati potessero partecipare attivamente alla vita civile e politica del paese, in particolare in Parlamento, e ora che riguarda lui questa condizione invece evidentemente ha scelto un'altra strada e un'altra misura. Ma soprattutto vi leggiamo il Dubbio, perché c'è un articolo su un personaggio di cui noi ci siamo molto occupati dai microfoni di questa radio, che è Gratteri, che sta arrivando alla fine del suo mandato come procuratore generale di Catanzaro e inizia a capire cosa ne sarà dopo. Si parla di una nomina a Napoli. Oggi il Dubbio gli dedica un paginone a pagina 2, ma già in prima pagina ci dice: Calabria come la Berlino occupata, dove ogni blitz è un cocktail ben studiato. L'inchiesta di Gratteri, questo è un articolo di Dario Amendola che ci andremo a leggere poi in fase di commento, perché racconta di operazioni anti-ndrangheta costruite a uso e consumo dei giornali, fatte più per fare carriera e per stupire il grande pubblico che effettivamente per contrastare la criminalità organizzata, insomma una dinamica di cui molte volte nei microfoni di questa radio abbiamo parlato, un personaggio Gratteri di cui molte volte abbiamo parlato nei microfoni di questa radio, lo faremo anche oggi, che il Dubbio gli dedica una parte importante della sua prima pagina.
E noi passiamo brevemente al Riformista, quotidiano diretto qui, lo sappiamo bene, da Matteo Renzi, che è stato fresco fresco di nomina. La foto di copertina è dedicata al generale Figliuolo, il titolo Il Figliuolo Prodigo, autorevolezza da recuperare, l'editoriale di copertina firma proprio di Matteo Renzi, si parla appunto della nomina di Figliuolo, insomma veramente qualcosa di poco, veramente poco interessante. Passiamo brevemente all'Unità, che titola respingere i migranti in Libia è illegale, Italia condannata. Scrive Luca Casarini, il giudice designato accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente di presentare la domanda di protezione internazionale in Italia e ordina alle amministrazioni competenti di emanare tutti gli atti ritenuti necessari. Si chiude così l'ordinanza del Tribunale di Roma, una sentenza storica: il governo italiano è obbligato a fornire un visto umanitario alla persona che è un giovane sudanese più volte detenuto e torturato in Libia. C'è un editoriale anche qui che parla proprio di Gratteri, a firma di Tiziana Maiolo, che titola "Fermate Gratteri è fuori controllo, recidivo il procuratore Nicola Gratteri ci prova ancora, stessi blitz, stesso copione, stessa stucchevole conferenza stampa". Si parla appunto di dell'operazione che ha effettuato ieri e che è stata annunciata alla procura di Catanzaro. Quello che dovrebbe mettere Nicola Gratteri nell'Olimpo degli eroi delle terre di mafia con Giovanni Fancone e Paolo Borsellino. Poi Tiziana Maiolo si lancia insomma in differenze enormi tra appunto Borsellino, Falcone e Gratteri. Il capo della DDA calabrese copre le fragilità delle sue inchieste con il cappello politico, poiché la sua ambizione è di sfondare sulle pagine nazionali dei quotidiani e dei grandi network. Questo argomento che, come detto, andremo ad affrontare più avanti durante la seconda parte della rassegna stampa. Uno sguardo rapidissimo al Sole 24 Ore, che titola sul codice della strada: tolleranza zero per l'alcol e monopattini con la targa, fisco su tredicesime straordinarie, sconti solo ai redditi bassi, poi bonus bollette fino a settembre. In taglio alto la questione del rialzo dei prezzi annunciato dalla presidente, del rialzo dei tassi di interesse annunciato dalla BCE per mezzo della sua presidente Lagarde. Insiste: a luglio un altro rialzo dei tassi, il lavoro non è finito. Questa è la ricetta insomma della BCE per cercare di frenare l'inflazione, come diciamo, usando le parole proprio di Lagarde, con ogni mezzo necessario. 8 e 33 minuti primi. Se dall'altra parte del tavolo non c'è null'altro da leggere per le prime pagine, ma mi sembra di no, noi ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 in FM per iniziare la lettura delle pagine interne.
Torniamo in diretta agli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. State ascoltando la rassegna stampa quotidiana e lo facciamo iniziando a leggere qualche articolo all'interno. Abbiamo detto che gran parte delle prime pagine sono impegnate sul commento e l'analisi di quanto sta succedendo in Russia. Ieri è stata la giornata del discorso di Putin, dell'ulteriore discorso di Putin, la cui foto campeggia su molti giornali. Noi ci andiamo a leggere a pagina 2 del Manifesto un resoconto della giornata di Fabrizio Vielmini, che gioca con le parole, parla di dietro fronte, Prigozhin a Minsk, Putin scioglie il gruppo Wagner, dove scioglie ovviamente è tra virgolette, visto che è una cosa un po' a metà tra lo scioglimento in realtà e l'assunzione a tempo pieno indeterminato di tutti i suoi membri. Ci dice Fabrizio Vielmini: il terzo giorno del dopotorbi di Wagneriti è stato dominato dalla figura di Alexander Lukashenko, emerso sabato come Deus ex machina a togliere le castagne dal fuoco per Putin. Batka, papà, come viene chiamato fra l'affettuoso e l'ironico dai seguaci di avversari, ha condotto un lungo briefing per i suoi generali, dove ha rivelato il retroscena della crisi. Lukashenko si è assegnato il ruolo di pacificatore di fronte al suo collega, che voleva ricorrere subito alla forza. Bisogna farli fuori. Lukashenko avrebbe suggerito a Putin di non prendere decisioni affrettate per permettersi subito in contatto con Prigozhin. Negoziando fra le bestemmie dell'oligarca furioso, Lukashenko riusciva a convincerlo a rinunciare tanto all'uso della forza quanto alla richiesta impossibile di ottenere la testa del capo della difesa Shoigu e del suo sodale generale Gerasimov. Dopo qualche ora Prigozhin sarebbe tornato in contatto per accettare le condizioni proposte e chiedere a Lukashenko di porsi a garante personale degli accordi e della sua incolumità. Lukashenko ha poi confermato che Prigozhin si trova a Minsk ed ha affermato di non temere nulla della presenza dei combattenti della Wagner in Bielorussia. Al contrario, con la loro esperienza bellica, i miliziani daranno un contributo inestimabile, anche questo un'espressione virgolettata, alle forze bielorusse. Altre fonti hanno confermato che si starebbe allestendo una base per la Wagner a 200 km dal confine ucraino-bielorusso. Questo insomma è l'incipit dell'articolo a pagina 2 del Manifesto, che dà conto di come continuano le difficili manovre di assestamento dopo lo sconvolgimento imposto nella giornata di sabato dal colpo di mano della Wagner, con la Bielorussia con un ruolo assoluto protagonista nel tentativo di andare verso una distensione, una normalizzazione della situazione, una mediazione tra il governo del Cremlino e Prigozhin. Non so se ti hai su queste scenario degli articoli di commento che possano arricchire il quadro.
Assolutamente, assolutamente sì. Andiamo sul Fatto Quotidiano e andiamo precisamente a pagina 9 del Fatto Quotidiano, che diciamo cerca di fare un'analisi su come questo tentato golpe di Prigozhin stia aiutando Stoltenberg, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica della NATO, alla riconferma. Biden è già convinto, oggi e domani il norvegese incontra i leader europei. La crisi di Mosca, appunto, dopo il tentato golpe dei mercenari della Wagner e un Putin indebolito, avrebbero convinto nelle ultime ore anche i falchi della NATO a ricompattarsi per una riconferma del segretario generale uscente, mossa che difficilmente troverebbe ostacoli, anche perché non pare emergere un'altra candidatura con lo stesso consenso potenziale dopo il rifiuto dell'ex premier italiano ed ex presidente della Banca Centrale Europea, nonché nostra vecchia conoscenza Mario Draghi. L'attuale vertice dell'Unione Europea invece, Ursula von der Leyen, non disdegnerebbe il salto dell'organismo di governo europeo all'Alleanza Atlantica, ma sulla strada troverebbe l'ostacolo di Londra, con cui le ferite della Brexit non sarebbero affatto rimarginate. Insomma, una questione questa della Wagner, che sta aiutando anche la NATO a ricompattare le proprie file intorno alla figura di Stoltenberg, che peraltro è stato già due volte primo ministro del Regno di Norvegia ed è segretario della NATO ormai dal 2014, e che ovviamente è un organismo che è tornato alla ribalta con la guerra in Ucraina, e che su cui si stanno muovendo anche appunto nomine di peso come quella del segretario del segretariato generale. Sempre dalle pagine del Fatto Quotidiano, torniamo leggermente indietro a pagina 8, c'è un'inchiesta del Fatto sul petrolio russo nell'Unione Europea. Il Fatto racconta di come in realtà il petrolio russo stia continuando ad arrivare in Europa grazie alle big oil europee. L'India lo raffina, i colossi occidentali lo importano, spesso trasbordandolo in mare, una tecnica pericolosa per l'ambiente e che aiuta le operazioni oscure, che sono aumentate del 225% a maggio. L'articolo inizia, firme multiple, sono quattro firme: Buzzoni, Codrogiannos, Maltepiodi e Matthews, e raccontano l'episodio in una spiaggia di Mavrovouni in Grecia, dove un punto meridionale del Peloponneso, dove ci sono appunto operazioni di trasferimento in corso nelle ultime settimane di petrolio russo da nave a nave, ship to ship STS, che avvengono quotidianamente nonostante l'embargo dell'Unione Europea al petrolio russo trasportato via mare, sia che appunto embargo che è in vigore dal 5 dicembre. Secondo Standard & Poor's Global, più di 10 milioni di barili di greggio russo sono stati scambiati in mezzo al mare nel mese di maggio, e tra questi almeno 2 milioni sono stati trasferiti al largo della Grecia. L'articolo poi racconta di varie vicissitudini, di vari episodi che hanno appunto visto coinvolte delle navi russe trasbordare da nave a nave il proprio contenuto. Si parla di una via, diciamo, di un'intermediazione indiana, ovvero questo porto di Sikka in India, che è il miglior cliente di Putin, scrive il Fatto Quotidiano. Raffinerie indiane non importavano petrolio russo prima della guerra, ma adesso il porto di Sikka è il più grande porto globale, c'era stato un problema di volume, è il più grande importatore globale, il più grande esportatore verso l'Unione Europea. Un sacco di prodotto russo sta affluendo verso est, gli indiani lo raffinano e poi lo rispediscono in Europa. Sebbene non ci sia alcuna prova che le società citate operino illegalmente o eludano in qualche modo le sanzioni, le operazioni ship to ship possono favorire l'aggiramento delle sanzioni, tanto che le nuove misure dell'Unione Europea presentate il 23 giugno includono il divieto di spegnere i sistemi di tracciamento delle navi quando trasportano petrolio russo e accesso ai porti dell'Unione Europea per le navi che effettuano traffici ship to ship sospettate di violare le sanzioni. Oltre, diciamo, alla questione economica, c'è anche una questione ambientale non di poco conto. Si parla di incidenti nel 2,5% dei trasferimenti, insomma una percentuale estremamente alta se pensiamo appunto che queste imbarcazioni impiegano dalle 10 alle 12 ore per effettuare queste operazioni di trasbordo, e i fornitori di servizi globali sono stati sostituiti da organizzazioni più piccole con un'evidente mancanza di standard di sicurezza evidenziata dai loro sistemi di gestione non verificati e dalle valutazioni delle prestazioni passate. Questo è un articolo molto lungo che non vi leggiamo tutto, se volete appunto pagina 8 e 9 del Fatto Quotidiano, che ci racconta un'altra delle, diciamo, delle sfumature di questa guerra e di delle manovre, insomma, che si muovono all'interno e all'esterno dei confini europei, di come poi anche le big company del petrolio stiano cercando in qualche modo di aggirare le sanzioni imposte alla Russia per continuare a importare il greggio putiniano.
E ieri, come abbiamo detto, è stata soprattutto la giornata del discorso di Putin al Cremlino. Ha riunito 2500 carichi militari per ringraziarli, li ha chiamati salvatori del paese per aver evitato la guerra civile nella giornata di sabato. È il discorso in cui per la prima volta è stato nominato esplicitamente Prigozhin. Il presidente Putin l'ha fatto per fargli conti in tasca. Fondamentalmente sono usciti fuori le cifre di quanto la brigata Wagner ha intascato per i suoi servigi in Ucraina. Si parla di miliardi e miliardi di rubli, e per 86 miliardi di rubli sia la cifra fornita ieri da Putin nel discorso al Cremlino. E in questo discorso è trapelato anche il fatto che verosimilmente, insomma, non ci saranno conseguenze legali e penali per chi ha partecipato al tentativo di golpe di sabato scorso in Russia. In realtà è una notizia ancora tutta da confermare. C'è il presidente della Duma che invece invita a denunciare quanti avrebbero provato a lasciare il paese rivestono cariche politiche e militari nelle ore immediatamente successive al tentato golpe. Ma insomma sembrerebbe che la mediazione imposta da Lukashenko passi anche per l'incolumità di chi è stato al capo della rivolta di sabato scorso, per cercare di capire perché, per come, diciamo, la Wagner è così fondamentale, essenziale al potere di Putin, tanto da non potersene privare neanche dopo un affronto di questo tipo. Noi ci andiamo a leggere un articolo di Alberto Negri, sempre sul Manifesto, che, con cui chiudiamo questa lunga pagina dedicata alle notizie interne alla Russia e agli effetti che queste hanno sullo scontro con l'Ucraina. Alberto Negri ci dice: la resa dei conti non ferma la guerra e le guerre. Perché la resa dei conti in Russia tra il presidente Putin e il capo delle milizie Wagner, Prigozhin, non ferma le guerre in Ucraina e neppure quelle dove sono impegnati i mercenari in Siria, Libia, Mali e Centrafrica. Questo si vince dopo il discorso lunedì alla Nazione di Putin e da quello pronunciato ieri dal presidente russo all'esercito e alla Guardia Nazionale, in cui ha lodato le truppe per aver evitato la guerra civile. Putin non può rinunciare alla sua influenza in Africa. Ci dice sempre Alberto Negri che dove governi autoritari e dittatoriali siano rivolti alla Wagner e tantomeno alla presenza russa attiva dal 2015 in Siria al fianco del regime di Bashar al-Assad, che è stato riaccolto nel grembo del mondo arabo. E questo è la Mosca, dove arriva oggi l'inviato del Papa, il cardinale Zuppi, capo della CEI, che probabilmente incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Putin non può vantare molti successi dopo la disastrosa guerra in Ucraina ed è obbligato a riprendere il controllo totale della situazione. Lo smantellamento della Wagner, che potrebbe cambiare alcuni equilibri in Africa, non ci sarà, ma verrà intrapresa, come ha annunciato il leader del Cremlino, la sua inevitabile trasformazione. Non si può in ogni caso non rilevare che questo è un suo insuccesso. Milizie come la Wagner sono state approvate da lui per avviare operazioni militari senza coinvolgere direttamente le forze armate russe ed evitare perdite tra soldati di leva con relativi effetti negativi sull'opinione pubblica. Una privatizzazione della guerra su cui Putin deve fare velocemente retromarcia. Attenzione che questa tendenza non è stata un'esclusiva di Putin. L'impiego di mercenari, da noi chiamati più elegantemente contractor, l'hanno imboccata anche gli americani in Iraq con Blackwater e i paesi del Golfo come Emirati e Arabia Saudita, che hanno finanziato gli eserciti privati schierati nella guerra civile dello Yemen. Lo scioglimento della Wagner, come l'abbiamo conosciuta, può comunque incidere su alcune posizioni militari russe sul fronte ucraino e all'estero, ma non sulle strutture del potere a Mosca. La rivolta di Prigozhin, chiamato di nuovo da Putin traditore, ha offuscato l'immagine dello zar, ma ha offuscato l'immagine dello zar, ma non la sostanza della presa del potere sulla Federazione Russa. Sono quasi tutti patrioti, ha detto Putin nel suo ultimo discorso della nazione, riferendosi ai militari della Wagner, che in Africa fanno parte di un gruppo che controlla risorse economiche rilevanti e miniere di metalli preziosi e rari. Questi importanti interessi russi all'estero verranno tutelati da una nuova struttura sotto il controllo del Cremlino, mentre la Duma sta lavorando a una legge per legalizzare gli ex mercenari. Putin è stato chiaro sulla loro sorte: chi vuole potrà aderire alla Wagner riformata, gli altri dovranno scegliere l'esilio in Bielorussia come il loro capo. Sono presciolti come il loro capo dalle accuse di rivolta e ammutinamento, ma non perdonati. Solo il tempo dirà se l'atto di clemenza è un segnale di debolezza o di lungimiranza. Questo è l'articolo di Alberto Negri, che poi in realtà continua sull'analisi di quanto sta succedendo in Russia in queste ore, ma ci sembra che i due punti salienti, o almeno quelli che ci interessava sottolineare, fossero già in questa prima parte dell'articolo. Cioè, intanto lo scenario più ampio in cui si muovono gli interessi russi. Spesso nelle cronache dei giornali ci limitiamo a commentare quanto avviene sul fronte ucraino, in realtà un fronte esteso lungo tutte le coste del Mediterraneo e i confini dell'Europa, che va dalla Libia alla Siria al Mali, insomma, in cui la Wagner, le formazioni private al soldo del governo russo, fanno una parte da gigante. Il secondo aspetto che ci interessava sottolineare, che Alberto Negri racconta bene nel suo articolo, appunto questo: il ruolo delle agenzie private di sicurezza, così definite, o dei corpi privatizzati, contractors, che vivono in Siria, che negli ultimi 20 anni hanno preso, soprattutto nelle operazioni sul campo, nei scenari bellici, un ruolo predominante, con le contraddizioni del caso, perché poi, quando come sabato, decidono di far valere le proprie ragioni, spesso hanno mezzi e strumenti per farlo in maniera anche molto violenta.
E sempre a proposito di influenze a livello globale di quanto sta accadendo in Ucraina, pagina 12 del Domani c'è un articolo proprio sulla posizione di diversi leader africani rispetto alla guerra. Né con Mosca né con Kiev, la terza via dell'Africa nel nome di grano e cereali, scrive Luca Attanasio. La mission impossible di diversi leader di paesi africani propone un piano di 10 punti che prevede la de-escalation dei combattimenti, il rimpatrio dei prigionieri di guerra e dei bambini, o l'esportazione senza ostacoli di cereali attraverso il Mar Nero. Così era stato definito il viaggio di alcuni leader dei paesi africani in Russia ed Ucraina, anche se diciamo, che era annunciata come l'iniziativa dei presidenti di Sudafrica, Egitto, Senegal, Congo, Brazzaville, Comore, Zambia e Uganda, ha poi in realtà dovuto registrare alcune defezioni, soprattutto la più importante quella della Repubblica del Congo e dell'Uganda. Questa roadmap appunto era finalizzata fondamentalmente a garantire l'approvvigionamento di grano in Africa, che con la guerra si sono evidentemente assottigliati all'entusiasmo mostrato da tutto il blocco NATO e una buona fetta del resto del mondo verso l'appoggio incondizionato a Kiev. L'Africa ha sempre risposto con estrema freddezza. Molti paesi del continente sono rimasti pubblicamente neutrali e spesso si sono astenuti in occasione di voti di risoluzioni contro la Russia alle Nazioni Unite. Forte anche di un comportamento di quasi tutto il contesto politico interno, il Sudafrica e il suo presidente hanno perseguito una strategia di sganciamento dai dettami occidentali verso Mosca e si sono messi alla guida di un movimento di non allineati africani che non sono ostili alla Russia e si sono anche poi attirati appunto le accuse soprattutto del mondo occidentale a Pretoria. Questo viaggio che ha cercato di posizionare appunto in maniera non allineata diversi paesi africani ha fornito l'opportunità per l'Africa di discutere in prima persona gli effetti della guerra sulla sicurezza alimentare di milioni di persone in tutto il continente e di proporsi come interlocutrice primaria nelle discussioni future riguardo grano e cereali. Per la Banca Africana di Sviluppo la guerra ha portato una carenza di circa 30 milioni di tonnellate di grano. Per la prima volta nella storia l'Africa irrompe sulla scena internazionale con una propria fisonomia, una sua proposta e un peso politico. Quel continente abituato a ospitare colloqui di pace, ad apparire in modo al mondo come un mero contenitore di aiuti esterni in permanente bisogno di sostegno, in questo caso cerca di porsi invece come attore attivo nella risoluzione o quantomeno nella mediazione del conflitto. Questo un po' per sottolineare anche non solo come gli scenari globali si stiano adattando a questa nuova situazione, ma anche come l'Africa sia un mercato importantissimo sia per quanto riguarda il grano ucraino sia per quanto riguarda gli investimenti russi e come tali insomma i governi africani si stanno sentendo responsabilizzati di avere un ruolo di primo piano in questa crisi. 8:55, c'è qualcos'altro dall'altra parte del tavolo, mi sembra?
No, io direi che forse per quello che riguarda la Russia e l'Ucraina possiamo voltare pagina per modo di dire, perché poi si parla molto delle conseguenze economiche della guerra oggi, seppur sotto altro nome, cioè del rialzo dei tassi di interessi annunciato ieri dalla Lagarde, la presidente della BCE, che tiene banco su tutti i quotidiani, in parte perché è collegato alla notizia della nomina di Panetta a Banca Italia, in parte perché ha suscitato le reazioni di diversi ministri dell'esecutivo italiano indignati per questa decisione di rivedere ancora rialzo i tassi di interesse a luglio. Lo fa Corriere della Sera a pagina 2-3, dedicando due pagine a questa notizia. In particolare dice che l'avviso della Lagarde, a luglio BCE è pronta ad alzare i tassi. C'è l'ira del governo perché a protestare sono Tajani e Salvini, così rischiamo la recessione. E lo fa il Corriere della Sera ospitando anche un'intervista al vicepresidente di Confindustria Orsini, che dice: imprese soffocate da interessi elevati, extra profitti, non nella manifattura. Perché questa intervista? Perché la Lagarde ieri ha detto esplicitamente che, da quello che risulta alla Banca Centrale Europea, gran parte dell'inflazione, mi pare che la proporzione che abbia dato sia dei 3/4, del 75% dell'inflazione galoppante che negli ultimi mesi ha investito l'Eurozona, sarebbe responsabilità non tanto del costo del denaro, anzi che in teoria è uno strumento correttivo dell'inflazione, ma invece della speculazione propria degli imprenditori, fondamentalmente delle imprese europee e non sui prezzi. Diciamo che è una vicenda abbastanza peculiare in cui la banca centrale si erge a spauracchio contro gli speculatori, e sappiamo che è una posizione estremamente di comodo, ma tant'è, dice anche qualcosa sullo scontro in corso, sui vari interessi che agitano i sonni europei. E da questo punto di vista Corriere della Sera ci dice che Panetta, la nomina di ieri del nuovo governatore di Banca Italia, che è una nomina di fatto anticipata perché a novembre subentrerà Ignazio Visco in questa carica alla guida di Palazzo Koch. È la mossa giusta al momento giusto, almeno Corriere della Sera sembra molto soddisfatto, affida il commento a Federico Fubini, firma di punta del quotidiano milanese, che a pagina 3 ci dice che un paese è spesso accusato di improvvisare le mosse in Europa, questa volta non ha commesso lo stesso errore. La designazione di Fabio Panetta alla guida di Banca Italia, con 4 mesi prima della scadenza del mandato di Ignazio Visco, ottiene un doppio obiettivo con la decisione di ieri in Consiglio dei Ministri. A Roma si previene sul nascere il rischio di mesi di speculazione sulla successione in via nazionale. In parallelo il governo guadagna tempo per gestire una delle partite oggi più delicate dell'area euro, la successione di Panetta stesso nel comitato esecutivo a sede della Banca Centrale Europea, quello al fianco di Christine Lagarde, il posto che Panetta stesso lascia per tornare nel Palazzo Bianco di fine 800, dove si è svolta quasi tutta la sua carriera. Questo insomma è l'incipit dell'articolo di Federico Fubini, che poi fa il solito ritratto elegiaco di grande esaltazione a cui siamo abituati dai giornali italiani per chiunque ricopra una carica di potere nel paese. Ma queste insomma fondamentalmente sono le notizie che arrivano rispetto al rialzo dei tassi e alla nomina a Banca Italia di Panetta.
E quando sono le 8:59 minuti primi, voi siete sempre in ascolto di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Siamo in fase di lettura delle pagine interne della rassegna stampa. In realtà adesso, dopo una lunga parte in voce, ci andiamo ad ascoltare un breve stacco musicale e poi torniamo in voce per proseguire con la lettura degli articoli interni dei quotidiani di oggi. Sette 89 in FM Radio Onda Rossa, continuiamo la rassegna stampa di oggi. Andiamo a parlare, dopo aver parlato della nomina di Panetta a Banca Italia, andiamo a parlare di un'altra figura di spicco della dello scenario italiano, soprattutto all'interno della magistratura, ma non solo, che è il procuratore nazionale antimafia della DDA calabrese, ovvero Nicola Gratteri. Perché ci sono su diversi giornali, insomma, commenti all'operazione che è stata lanciata nella giornata di ieri dalla procura di Catanzaro e che ha portato ad alcuni inquisiti eccellenti, come ad esempio l'ex presidente della regione, il democratico Mario Oliverio. Ci sono, diciamo, diverse sfumature e diversi commenti sui giornali che meritano un approfondimento. Iniziamo da pagina 8 del Domani, che titola: una cricca a caccia di consensi, il PD calabrese sotto inchiesta, indagati ex deputati, assessori, consiglieri e l'ex presidente della regione. L'inchiesta della procura di Catanzaro mette sotto accusa un sistema clientelare che controllava tutto. Quella di, appunto, l'inchiesta di Nicola Gratteri avrebbe messo luce su un'associazione a delinquere che agevolava gli interessi della cosca Megna, collegata alla potente 'ndrina Grande Aracri, con feudo a Cutro, dominio criminale in Emilia Romagna, con propaggini e interessi anche in Veneto. In tutto gli indagati sono 123, come è solito, diciamo, in queste, nelle grandi operazioni in grande stile di Gratteri. Ci sono, insomma, vengono fatte queste enormi operazioni a grande spessore mediatico. 43 sono stati raggiunti da misure cautelari eseguite da carabinieri dei ROS. Il primo reato viene contestato a esponenti di vertice del PD regionale calabrese, che da decenni hanno in mano il partito, tra questi appunto l'ex presidente della regione Mario Oliverio e l'ex deputato Nicola Adamo. Si parla poi qui, diciamo, l'articolo va a fondo su quale sarebbe appunto questo sistema clientelare e questa presunta associazione a delinquere su cui avrebbe messo su cui avrebbe fatto luce l'inchiesta di Gratteri. Le accuse, appunto, che ci fossero l'accusa principale è che ci fosse un patto politico affaristico che ruotava attorno a una figura specifica, che è quella di Sculco, che attivava i suoi contatti politici per garantire voti in cambio dei favori alla rete imprenditoriale a lui vicina, imprenditori attivi nel disastrato settore della sanità, generando che proprio per il tramite di personaggi senza scrupoli come Sculco e di politici non disinteressati, per ottenere l'erogazione di budget per prestazioni convenzionate, ricorre a contratti, appoggi e intercessioni ispirate a logiche affaristiche e clientelari per salvare i propri tornaconti economici, in spregio alle più elementari regole di trasparenza. In merito possiamo forse ricordare che la sanità calabrese è commissariata ormai da più di 10 anni e che spesso, diciamo, imprenditori legati alla criminalità organizzata hanno preso in mano la sanità con enormi sborsi di denaro pubblico, privatizzando appunto le prestazioni e cercando di in qualche modo porsi come alternativa al servizio sanitario pubblico. L'articolo del Domani si conclude appunto con un elenco dei prossimi passaggi rispetto alle inchieste. Insomma, in generale sul Domani c'è comunque è nella linea del giornale, una grande esegesi della figura di Gratteri e dell'inchiesta che ha portato alla luce appunto i presunti legami affaristici del PD calabrese.
Disegno ovviamente opposto invece il Dubbio, il giornale delle Camere Penali Italiane, che da sempre dispensa critiche e dubbi sull'operato del super procuratore generale Gratteri, figura assolutamente controversa, e firma oggi Ilario Amendolia su pagina 2 del Dubbio un lungo articolo di riflessione sulla natura di queste inchieste. Al netto del merito degli elementi probatori, c'è da riflettere sul fatto che centinaia e centinaia di indagati spesso risultano innocenti dopo pochi mesi di indagini preliminari, però essendo passati sotto la tagliola di un'esposizione mediatica, di blitz con elicotteri e passamontagna, di conferenze stampa e di nomi urlati su tutti i giornali. Proprio su questo parla oggi il Dubbio, che ci dice: quasi ogni maxi operazione non è altro che un cocktail preparato da sapienti barman, un cocktail in cui si miscela con fantasia tanta 'ndrangheta di paese promossa sul campo a grande mafia, per esempio i papacinari trattati come fossero i corleonesi di Totò Riina, un omicidio pescato negli archivi ammuffiti, qualche episodio di corruzione vera o supposta, quindi un bel cucchiaio di politici, una ciliegina, in questo caso l'ex presidente Oliverio, e il cocktail è quasi pronto. bisogna frullarlo con grande energia in modo da non distinguere i singoli elementi. Per esempio, nessuno si deve far venire il dubbio che l'oliviero odierno è lo stesso che è stato assolto 3 volte negli ultimi mesi dopo essere stato mandato al confino, privato dei diritti politici e poi prosciolto perché, secondo la Cassazione, l'inchiesta era viziata da un chiaro pregiudizio accusatorio. Alla fine bisogna stupire con gli effetti speciali, la colonna aviotrasportata, le sirene ululanti nella notte, i militari in divisa, la conferenza stampa stile Sud America. Il cocktail è servito, bevete assetati, giornalisti di regime, bevete a volontà, ma non dovete fare domande sgradite. Insomma, ovviamente non si tratta di fare la difesa della classe dirigente calabrese, né tantomeno delle ruberie nella sanità di quella regione, ma di riflettere invece sulle modalità con cui la Procura Generale di Catanzaro in questi anni ha affrontato questi temi, con una pesca a strascico che ha portato dietro le sbarre centinaia e centinaia di persone, spesso senza alcuna prova. E diciamo che in una giornata di nomine il dubbio mette in luce anche la vicenda personale di Gratteri, che sarà presto a uno snodo decisivo della sua carriera, perché maggio dell'anno prossimo scade il suo ruolo nella Procura Generale di Catanzaro e quindi si inizia a parlare di quale sarà la nomina successiva. Il dubbio ci dice che potrebbe essere quella della Procura di Napoli, perché è la procura con più uomini a disposizione, più sostituti procuratori a disposizione, la procura più grande d'Europa la definisce il dubbio oggi. E ovviamente, come sempre, c'è una guerra di potere in corso, varie fazioni che si organizzano. Gratteri avrebbe già il voto dei laici, ma non ha quello dei togati all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma certo, lo sfondo di questa inchiesta è quella anche di una persona che sta cercando di ritagliarsi uno spazio di carriera ulteriore.
E sempre a proposito di giudici e giustizia, cambiamo un po' argomento e andiamo a pagina 6 del manifesto, perché c'è stata, sono arrivate diciamo nella giornata di ieri, la sentenza di primo grado per l'occupazione di Casa Pound, dell'immobile di via Napoleone III, appunto scrive Marina Della Croce a pagina 6 del manifesto. Sentenza di primo grado anche per Iannone e i fratelli di Stefano. Tobia Zevi, sgombero subito. 10 militanti di Casa Pound sono stati condannati ieri in primo grado a 2 anni e 2 mesi di reclusione per ciascuno per l'occupazione abusiva del palazzo nel quartiere Esquilino a Roma. Riconosciuti colpevoli di occupazione abusiva di stabile aggravata figurano tra gli altri i nomi del fondatore del movimento Gianluca Iannone e dello storico segretario nazionale più volte candidato politico Simone Di Stefano, che però appunto ha lasciato anche la compagine. C'è anche l'altro fratello, Davide Di Stefano, responsabile romano di Casa Pound. Il giudice monocratico ha disposto anche una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro e risarcimento in sede civile per l'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'immobile, che è stato posto sotto sequestro preventivo 3 anni fa, quando al Campidoglio sedeva ancora Virginia Raggi. Per ordine del Tribunale di Roma, il palazzo andrebbe ora dissequestrato e restituito al Demanio. È però l'occupazione di Casa Pound appunto inserita in una lista di immobili occupati a scopo abitativo da sgomberare in via prioritaria rispetto alle decine di palazzi dove vivono abusivamente centinaia di famiglie senza tetto. Appunto si parla della famosa lista che fece in aprile del 2022 il prefetto Piantedosi, che adesso è ministro dell'interno. In questa lista di 29 immobili c'era anche via Napoleone III. Altre occupazioni sono in trattativa per trovare una soluzione abitativa alle famiglie o per risarcire la proprietà. Bisogna però precisare che in tutti gli altri casi si tratta di occupazioni trasparenti dove chiunque può entrare, aperte ad iniziative pubbliche con il preciso intento di stabilire una relazione di scambio con il territorio che lo circonda, mentre lo stabile di Casa Pound è circondato da telecamere, inaccessibile agli estranei, al suo interno vi abitano poche famiglie legate all'organizzazione di estrema destra. Si parla anche poi di una, come ricordato dalla requisitoria finale, il PM Eugenio Albamonte, quantificando inoltre 4,5 milioni di euro il danno all'erario causato da Casa Pound. Nel giugno del 2020 finirono nel registro degli indagati 16 persone, ma i militanti minacciarono anche di mettere a ferro e fuoco il quartiere in caso di intervento delle forze dell'ordine. Una vicenda che ovviamente non può lasciare indifferenti, non tanto diciamo per la questione in sé, perché ovviamente è lungi da noi difendere Casa Pound e i suoi militanti, quanto per il fatto che purtroppo potrebbe costituire diciamo diciamo un pericoloso precedente, e appunto anche questa retorica dell'assessore Zevi che parla di sgombero immediato, che molto ricorda anche le dichiarazioni fatte dal PD romano la settimana scorsa, quando ci fu l'occupazione dello stabile dell'ex Sibilla Leramo sulla Tiburtina da parte dei movimenti del diritto all'abitare. Ci si muove su un filo molto 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 sottile, peraltro parole di Zevi che vengono riportate per virgolettati nell'articolo del manifesto. Zevi parla: come negli altri casi, qualora vi fossero nuclei fragili con requisiti per l'edilizia residenziale pubblica, lavoreremo per la ricollocazione più idonea della famiglia. Ma la sentenza è stata chiara, aggiunge Zevi, e rende la soluzione del problema più semplice: aiutare le persone in difficoltà e sgomberare un movimento politico che da anni svolge assemblee con slogan violenti e antidemocratici, di cui Roma non ha proprio bisogno. Noi ovviamente siamo ben consapevoli che non è così, diciamo, non è in questo modo che si chiudono e mettono ai margini movimenti neofascisti come Casa Pound, che peraltro proprio il Partito Democratico ha legittimato per tanti anni all'interno di questa città, ma che sicuramente appunto questa retorica dell'occupazione e la condanna avvenuta in sede di tribunale è probabilmente tutt'altro che una buona notizia. Non so se c'era.
No, sì, più questo. O meno hai detto tutto quello che si poteva dire. Cioè, è chiaro che il problema è che, dovendo colpire Casa Pound, si sceglie di colpirla in quanto occupanti di stabili e non in quanto fascisti, e questo rappresenta intanto quali sono effettivamente le priorità di chi amministra la giustizia in questo paese. Non c'è problema se sei un'organizzazione che è di fatto mandante di omicidi e pestaggi in tutto il paese, ma se occupi i palazzi invece c'è un procedimento che arriva a conclusione e che addirittura quantifica in danni all'erario, e poi ovviamente dice qualcosa anche sui precedenti. Troppo spesso siamo stati abituati, in particolare a Roma, a sgomberi bipartisan, no? Cioè si parte un colpo al cerchio, uno alla botte, e si colpiscono i fascisti per colpire i movimenti sociali. Quindi sinceramente da questi microfoni non ci associamo alla sottile soddisfazione che trapela oggi dai giornali di sinistra rispetto a questa notizia.
E quando sono le 9:14 minuti primi, noi a questo punto ci andiamo a fare un'altra pausa musicale e poi torniamo in voce dagli 87.9 in modulazione di frequenza. 87.9 in FM, Radio Onda Rossa, un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo adesso. Noi a questo punto andiamo a trattare una notizia che in realtà sui giornali nostrani oggi non è riportata, probabilmente lo sarà nella giornata di domani, perché questa notte ci sono stati dei fatti di cronaca che in qualche modo l'hanno fatta battere anche dalle agenzie di stampa, che hanno fatto battere la notizia anche le agenzie di stampa nostrane. Parliamo di una... nell'uccisione di un ragazzo di 17 anni nella banlieue parigina di Nanterre, che è avvenuto nella giornata di ieri ad opera di un poliziotto durante un posto di blocco. Leggiamo alcune cronache dalla pagina Contre-Attaque, che parla di una scena appunto che ha avuto luogo ieri intorno alle 8:30 vicino alla stazione di Nanterre Prefecture, che è appunto nella banlieue parigina. Durante il controllo di un veicolo, un poliziotto in motocicletta ha formato questo veicolo con all'interno questo ragazzo di 17 anni. C'è un video in cui si vede questo ragazzo che in qualche modo muove in avanti con la macchina, e il poliziotto, che assolutamente non è in nessun tipo di pericolo, che spara all'interno del veicolo che poi si va a schiantare poco più avanti. Da quanto afferma Contre-Attaque, la versione della polizia racconta appunto che il conduttore, cioè che il conducente del veicolo prima ha accelerato e in qualche modo ha messo in pericolo la vita del poliziotto. In realtà dal video è benissimo, si vede molto bene come non ci fosse nessun tipo di pericolo per il poliziotto, che ha deciso deliberatamente di sparare all'interno del veicolo e sostanzialmente di uccidere il ragazzo. Contre-Attaque sottolinea come nel 2022 ci siano stati 13 decessi che sono stati registrati dopo il rifiuto di ottemperare ai controlli richiesti al posto di blocco. Molto spesso esecuzioni che sono avvenute a Parigi o nei dintorni. L'ultimo addirittura era stato il 14 giugno, quindi proprio una decina di giorni fa, dove un giovane uomo di 20 anni è stato ucciso nella banlieue di Angoulême, sempre per aver rifiutato di fermarsi ad un posto di blocco. La reazione poi del quartiere, e non solo, a questa uccisione è stata molto violenta. Durante la notte ci sono stati incidenti e scontri con la polizia, non solamente a Nanterre ma anche in diverse altre banlieue parigine e in altre città della Francia. Oltre a all'episodio in sé, durante la giornata di ieri, riporta sempre Contre-Attaque, l'estrema destra e i sindacati polizieschi hanno sui media hanno avuto grande spazio e hanno in qualche modo infangato la memoria del giovane defunto, che è stato descritto come un criminale, come il colpevole della fine che ha fatto. Ci sono stati anche diversi medici che hanno raccontato della collera e della rabbia con cui le forze dell'ordine stanno trattando la gestione dell'ordine pubblico su questo tema. Durante la notte ci sono stati scontri un po' in diverse parti della parte della Senna dove si trova Nanterre, quindi si parla di Suresnes, di Colombes, di Estrées-sur-Seine, di Villeneuve-la-Garenne e anche di altre città come Bordeaux, Colmar, Vitry e Montfermeil. Si parla di slogan dei manifestanti "On refuse de vivre sans honorer nos morts", rifiutiamo di vivere senza onorare i nostri morti. Questa insomma un po' la cronaca di quanto avvenuto ieri, la cronaca dell'ennesima morte annunciata non solo all'interno dei posti di blocco ma in generale all'interno di un contesto di violenze della polizia francese, che si sono mostrate in tutta la loro efferatezza sia durante le proteste per, contro la riforma delle pensioni, sia soprattutto durante le proteste contro, diciamo, promosse da Sollevamento de Terre e da, contro la diga e contro la devastazione ambientale, che hanno portato non solo all'uccisione di un manifestante, ma anche appunto allo scioglimento recente da parte del ministro dell'interno Darmanin proprio della, di Sollevamento de Terre e dei movimenti ad essa collegati.
E proprio su questo tema, in realtà, a pagina 13 del manifesto, pagina 11 del manifesto, vi segnaliamo la recensione al libro Incontri troppo ravvicinati di Vincenzo Scalia. Non si parla di Francia perché, come è stato detto, la notizia degli scontri a Nanterre è arrivata probabilmente dopo la chiusura delle redazioni, ma si parla di incontri troppo ravvicinati riferendosi al caso di Federico Aldovrandi e di Riccardo Magherini. Lo fa il ricercatore Vincenzo Scalia per il manifesto Libri, cercando di costruire le dichiarazioni, le prese di parola dei sindacati di polizia e degli organi istituzionali rispetto a quelle due vicende, per ricostruire il retroterra culturale in cui sono maturate. Ovviamente il tema è quello di smontare, disarticolare, confutare la tesi delle mele marce, invece restituire l'impianto di come funzionano oggi i corpi di polizia e perché è così ricorrente il racconto di quello che abbiamo sentito essere successo ieri a Nanterre: giovani giustiziati in mezzo a una strada, uccisi dentro una caserma o durante un posto, o durante un fermo a un posto di blocco. Vi segnaliamo l'articolo, non lo andiamo a leggere per motivi di sintesi, ma insomma un tema di cui sicuramente torneremo a parlare ancora nei microfoni di questa radio, anche con collegamenti da Parigi non appena possibile.
Quando sono le 9:23 minuti primi, noi andiamo a chiudere questa parte della rassegna stampa, breve stacco musicale e poi torniamo con le cronache locali. E quando sono le 9 e 28 minuti primi, torniamo in voce dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Andiamo, come detto, a esplorare un po' le cronache locali, che quest'oggi sono tutte concentrate sulla classica emergenza rifiuti estiva della capitale, addirittura finita sulle pagine nazionali, come ad esempio nel caso del Fatto Quotidiano, che a pagina 15 parla di rifiuti dell'incubo trasporti, l'estate asfissiante di Roma, metro e bus sempre a singhiozzo, immondizia, sacchetti in strada, il 30% dei netturbini è in ferie per il ponte. Insomma, qua poi l'articolo, insomma, va dentro rispetto ai ritardi, insomma, delle metropolitane piuttosto che dei mezzi pubblici, all'immondizia per strada, insomma, a tutti i vari problemi che conosciamo benissimo all'interno della nostra città e che sono ovviamente imputabili alla mancanza di rafforzamento e del trasporto pubblico e dei sistemi di smaltimento e raccolta dei rifiuti, su cui ovviamente c'è anche un discorso a parte rispetto alla convenienza di lasciare una capitale in una situazione emergenziale per i rifiuti, vita natural durante. Su questo i giornali sono un po' tutti concordi. Il Corriere della Sera, a pagina 2, nella cronaca di Roma, parla di una interlocuzione tra Gualtieri e Meloni con poteri speciali per in vista del Giubileo, e questo è un po' chiude il cerchio, insomma, della questione dei rifiuti a Roma, perché appunto in vista del Giubileo Gualtieri sta chiedendo al governo centrale i poteri per poter commissariare l'AMA, che poi è appunto il disegno finale di questa mancata volontà di risolvere effettivamente il ciclo dei rifiuti e conseguentemente poi ovviamente la privatizzazione nello smaltimento e nella gestione della raccolta. Gualtieri infatti ha ribadito l'impegno di AMA nel reperire il più presto mezzi in affitto. C'è appunto una carenza di mezzi nell'organico della municipalizzata romana. Nulla però è ancora deciso, si monitora l'evoluzione della crisi per capire se la municipalizzata riuscirà a ridurre in tempi brevi il deficit di vetture o se per scongiurare l'emergenza bisognerà ricorrere a misure eccezionali. Tuttavia, nei gangli della macchina capitolina serpeggia un certo scetticismo sui poteri commissariali evocati come la formula magica, mentre vi sarebbero già le condizioni e gli strumenti idonee a velocizzare la procedura d'acquisto. AMA è una SPA con un consiglio di amministrazione in grado di azionare tutte le leve operative e gestionali societarie per svolgere questo tipo di operazioni. Il problema appunto è che questa cosa serve farla in maniera molto 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 rapida. Per questo, diciamo, Gualtieri sta chiedendo appunto di commissariare l'AMA e di intervenire in qualità di commissario per passare, che poi, diciamo, tradotto in termini pratici significa passare sopra tutte le procedure ordinarie per andare ad affidamenti diretti e procedure appunto che non tengono conto della normale svolgimento di questa tipologia di procedure. Sempre per quanto riguarda questa interlocuzione tra Gualtieri e Meloni, che a quanto pare si stanno vedendo spesso negli ultimi tempi, c'è stato anche un vertice nella giornata di ieri per Expo e PNRR, più fondi per autobus e metropolitane. Siamo a pagina 34 del Messaggero. Più fondi per il rinnovo degli autobus, risorse adeguate per la manutenzione dei mezzi e potenziamento del trasporto pubblico romano a partire dalle infrastrutture, dal proseguimento della metro C alle nuove stazioni dell'anello ferroviario. Si parla appunto dello sviluppo della città eterna tra Giubileo 2025, PNRR e candidatura per Expo 2030, la riforma di Roma Capitale è stata il tema centrale dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Roberto Gualtieri. In particolare sul PNRR è stata discussa la proposta già avanzata dal sindaco al ministro Raffaele Fitto nell'ambito del lavoro sul Repower EU per l'utilizzo di 300 milioni per l'efficientamento energetico di 60 licei della città metropolitana e altri 300 per la manutenzione straordinaria dell'edilizia residenziale pubblica. Gualtieri ha ringraziato, insomma, la disponibilità di Meloni a interloquire appunto su tutti questi temi. C'è convergenza su come spartirsi queste enormi torte che vedranno protagoniste la nostra città nei prossimi anni. Sullo sfondo c'è il tema generale dell'ordinamento di Roma Capitale, il cui percorso era stato avviato ma che da oltre un decennio attende una conclusione positiva. La riforma infatti era stata avviata nel 2010 e da allora si è più volte arenata nei vari passaggi politici e amministrativi. La Premier ha manifestato l'interesse politico e la volontà del governo a riprendere questo cammino e affrontarlo nel quadro generale delle riforme, avendo a mente la questione di Roma. È bene che si facciano riforme significative, ma non si possono rinviare anche i problemi che possono essere risolti in maniera incrementale mano a mano che si determinano. Insomma, Gualtieri sta cercando di battere i pugni sul tavolo per chiedere maggiori poteri e maggiori risorse per Roma, a maggior ragione in questo periodo in cui tra Expo, PNRR e Giubileo, insomma, stanno arrivando diversi fondi, una quantità ingente di fondi sulla capitale, che appunto vorrebbe avere maggiori poteri per gestirli. Sul merito, in realtà, diciamo sul lato rifiuti che sull'ultimo articolo che abbiamo letto, ci sarà appunto, proprio per protestare contro il devastante piano rifiuti di Gualtieri e l'inceneritore in particolare a Santa Palomba, ci sarà lunedì 3 luglio alle ore 17:30, penso, davanti alla presidenza del nono municipio in via Ignazio Silone 100, ci sarà appunto un'assemblea pubblica, no inceneritore né a Santa Palomba né altrove, per la tutela del diritto alla salute, la difesa dell'ambiente e la gestione realmente circolare del ciclo dei rifiuti. Questi sono vari comitati, tra cui il primo firmatario il comitato no inceneritore a Santa Palomba, ma anche vari comitati di Roma e soprattutto della cintura intorno a Roma, che come sappiamo bene quella che più di tutte paga lo scotto dello smaltimento dei rifiuti romani. Il 3 luglio, appunto lunedì 3 luglio alle 17:30, di fronte al nono municipio ci sarà un'assemblea per denunciare tutto questo. Per quanto riguarda la cronaca di Roma non c'è molto altro. Vi segnaliamo un articolo sulla cronaca di Roma di Repubblica, pagina 4, esercitazioni militari e prove di tiro tra le dune. Sabaudia chiude prima la stagione dei bagni, rompe delle righe, le spiagge dorate di Sabaudia non sono più gettonate soltanto dai VIP. Via dunque ai primi giorni di settembre, asciugamani abbronzanti e largo agli artiglieri e fanti. Sono state fissate infatti ai pantani d'inferno e chiuderà buona parte del lungomare delle esercitazioni di addestramento, niente auto e aree destinate all'addestramento libero da uomini e animali. Questo dell'utilizzo, insomma, delle aree costiere per esercitazioni militari è qualcosa che da questi microfoni conosciamo molto bene, di cui abbiamo parlato tante volte ad ascoltatori e ascoltatrici. Ci sono diverse aree anche sulla costa laziale, come ad esempio Torre Astura, che sono chiuse soprattutto in periodo invernale per l'utilizzo ad area militare. Ovviamente un utilizzo ad area militare di zone costiere che è molto inferiore se pensiamo a regioni come la Sardegna, che sono letteralmente devastate da esercitazioni militari e chiusure di questo tipo, ma tant'è, insomma, che in nome della crescente militarizzazione si continuano a chiudere aree o, come in questo caso, ad anticipare la stagione balneare per permettere esercitazioni militari di vario genere. Quando sono le 9:36 minuti primi, noi andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, mercoledì 28 giugno del 2023. Vi ricordiamo che la rassegna a brevissimo sarà disponibile su tutti i nostri canali, il sito web, il canale Telegram e su Twitter, che vi invitiamo a seguire e iscrivervi o a visitare a seconda della tipologia di media che utilizzate. Vi ricordiamo anche che potete sottoscrivere a questa radio, che vive senza padrini e padroni dal 77 grazie ai vostri contributi. Potete sostenerci con un versamento sul conto corrente postale 618040-01, intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56-00185 Roma. In caso voleste contattarci potete farlo attraverso la nostra mail ondarossa@ondarossa.info, oppure chiamare qui la redazione di Via dei Volci 56 allo 06 49 17 50. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
I was just a little girl, skinny legs and press and curl. My mother always thought.
Mare qui la redazione di Via di Voce 56 allo 06 49 17 50. Questa voce vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. Un saluto particolare a chi è privato o privata della propria libertà personale. Ciao.
I was just a little girl, skinny legs and press and curl. My mother always thought.